Amen.
Ihr mögt euch sitzen.
Potete sedervi.
Ja, wir
sì, del continuo noi diamo il benvenuto a voi tutti. Ci rallegriamo che Dio ci ha fatto grazia, ci ha dato l'opportunità che possiamo ancora radunarci in pace. Nel sermone del fratello Branham, la parola parlata, predicato il 18 marzo 1962, il fratello Branham disse: il tempo verrà in cui la parola non potrà più essere predicata liberamente e apertamente. E questo sarà il tempo in cui Dio farà la straordinaria conferma ed egli darà l'ultima pioggia alla sua schiera eletta. Poi qui, in questo sermone, sta scritto a pagina 53, in quel tempo dell'ultima pioggia verrà l'ora del Carmelo, avrà luogo. E poi la Bibbia verrà rivelata. Come allora, così lo vediamo anche adesso. Con Giovanni Battista e il messaggio di Malachia 3, verso 1, che fu dato in quel tempo, così è anche adesso. E poi egli continua. E poi egli fu condotto dallo Spirito e dichiarò come ogni cosa avrebbe raggiunto il suo culmine. Oggi vorrei specialmente a tutti i fratelli nel ministero, a tutti i fratelli che servono il Signore in ogni nazione, vorrei salutarli e dare loro il benvenuto. E magari chiedo che vi alziate in piedi. Tutti i fratelli che servono nelle loro case o nelle chiese locali, per favore alzatevi in piedi affinché possiamo darvi il benvenuto in modo speciale. Qui abbiamo i fratelli là. Lì abbiamo dei fratelli che Dio benedice in modo meraviglioso e che li usa. Poi abbiamo un fratello che ha chiesto di dare i saluti. Potete sedervi. Lo dico apertamente adesso. Se chiamo un fratello fra i tanti, allora gli altri sono tristi perché non sono stati chiamati. Vi do un esempio. Tutte le email le ho contate. Ieri erano circa 70. Oggi sono esattamente 80. Esattamente 80 email ho in mano. Ma non le posso leggere tutte. Posso soltanto ringraziare tutti coloro che hanno scritto. Posso realmente ringraziarli con un cuore sincero. Che loro sono uniti con Dio, uniti con noi, uniti con la proclamazione che il Signore ci ha dato in questo ultimo periodo del tempo della grazia. Anche questa è realmente grazia. E siccome il nostro fratello Miskis sta traducendo oggi in lingua portoghese, perciò chiediamo al nostro fratello di darci i saluti in lingua francese e poi sedersi, giusto affinché non se ne ritorni con i suoi saluti. Per favore, dacci i saluti adesso. E fratello Arben, se vuoi puoi tradurlo. Nessun problema. E lo dico ancora una volta, noi diamo il benvenuto a voi tutti. E il fratello Gerlando da Palermo è in questo fine settimana per la prima volta qui. Sì, benvenuto, e tutti gli altri sono pure benvenuti. Una parola di saluto. Vi saluto tutti cordialmente nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. E vi saluto con il Salmo 122. Possa Dio essere con tutto il suo popolo nei cinque continenti del mondo. Amen.
Amen.
Cosa può accadere di meglio se non che il Signore sia realmente con noi, fratelli e sorelle? L'abbiamo già detto ieri sera, ci siamo riferiti a ciò brevemente. Noi realmente siamo arrivati nell'ultimo periodo del tempo della fine. E anche l'ultima generazione comprenderà pure che ogni cosa che Dio ha annunciato attraverso i profeti, e in questo caso specialmente attraverso il profeta Daniele, ciò che egli ha destinato per il tempo della fine e ciò che egli ha detto attraverso i profeti, come il quarto impero, sarebbe sorto e avrebbe calpestato tutte le altre nazioni, e come ogni cosa avrebbe preso il suo corso e si sarebbe andati avanti passo dopo passo. E nel nostro tempo ciò accade. Voi non l'avete vissuto, ma io ho vissuto il Terzo Reich. Noi eravamo a scuola e dovevamo andare là dove le SS marciavano con il braccio teso, salutando il Führer. Dovevamo guardare ciò. Noi abbiamo visto ogni cosa, l'abbiamo sperimentato. Dal luglio 1943 fino al dicembre 1945. Io l'ho udito con le mie proprie orecchie, come il saluto trinitario Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil, saluto alla vittoria, veniva gridato. Queste orecchie l'hanno ascoltato molte volte a scuola. Quali ragazzi, dovevamo andare là per vedere tutto questo e per ascoltare tutto questo. È stato chiamato il Terzo Reich. Perché? Vedete, ogni cosa è stata fatta a pezzi. E poi venne il Trattato di Roma. E poi venne l'Impero Romano. L'Impero Mondiale Romano, quale ultima potenza mondiale. Poi leggiamo, ho annotato i passi della scrittura, Daniele capitolo 7, verso 23, Daniele 7, verso 25, Daniele capitolo 8, verso 19, Daniele 8, verso 24, Daniele capitolo 9, verso 23. Potete leggere tutti questi passi della scrittura. Tutti questi passi riguardano l'ultimo periodo del tempo in cui noi siamo arrivati adesso, nel quale viviamo adesso. E permettetemi di evidenziarlo senza che spendiamo molto tempo con questo, specialmente per noi ai quali Dio ha aperto gli occhi spirituali anche riguardo a ciò che adesso l'unione ha luogo, l'unione religiosa, l'unione politica ed economica, tutte le cose ed ancora tutte le cose vengono unite. Non può essere altrimenti. Non più. Deve essere giusto in quel modo, affinché le scritture possano essere adempiute in ogni punto. Ora, l'ultima dichiarazione nel profeta Daniele. Daniele capitolo 9, verso 23. Daniele capitolo 9, verso 23. Qui leggiamo: all'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Questa è la cosa più potente. Chi vorrebbe comprendere la rivelazione in modo appropriato deve prestare attenzione alla parola scritta. La parola scritta deve essergli rivelata per grazia. Ogni rivelazione che è fuori dalla parola non è in accordo con Dio e con la sua parola. Dio rimane sempre nella sua parola e noi rimaniamo sempre nella sua parola. Come il Salvatore stesso disse: se le mie parole dimorano in voi e voi dimorate in me. Noi non siamo mai andati oltre la parola, ma abbiamo sempre riverenza e rispetto davanti alla parola di Dio. E Dio sia ringraziato, noi manterremo questo rispetto, questa riverenza la manterremo fino alla fine. Poi viene il verso potente nel capitolo 10, Daniele capitolo 10, verso 14. Daniele capitolo 10, verso 14. E ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni. Perché la visione riguarda un tempo futuro. E questo tempo futuro è il tempo della fine in cui siamo arrivati. Tutto ciò che Dio ha ordinato riguardo agli imperi mondiali accade. Ciò che egli ha ordinato riguardo a Israele accade pure. E ciò che egli ha ordinato per la Chiesa accade pure. Tutto ciò che Dio ha detto giunge a compimento proprio come certo che egli l'ha detto. Affinché tutti lo sappiano, specialmente tutti coloro che in qualche modo sono usciti dalla parola e che predicano le proprie interpretazioni, specialmente sotto il termine rivelazione dei tuoni. Lasciate che dica questo. Permettetemi di leggere in due posti che sono collegati direttamente a ciò. Non spenderemo molto tempo con questo, ma giusto per leggerli. E poi sappiamo che Dio ha predetto tutte le cose in anticipo. E noi dobbiamo collegare poi l'Antico con il Nuovo Testamento. Daniele, capitolo 12, verso 7. Daniele, capitolo 12, verso 7. la seconda parte del verso 6. Quando sarà la fine di queste meraviglie? Verso 7. Io udì allora l'uomo rivestito di lino fino che stava sopra le acque del fiume, il quale alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. Quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, tutte queste cose si compiranno. Qui si parla del popolo di Israele. Quando sarà terminata la dispersione del tuo popolo, allora tutte queste cose si compiranno. Allora l'angelo del patto alzerà la sua mano al cielo, giurando, e quando egli giura, allora rimangono 3 anni e mezzo fino alla fine. In Apocalisse capitolo 10 abbiamo questo giuramento nel Nuovo Testamento e deve essere detto molto chiaramente qui. Il collegamento qui è con Israele e non con la sposa dell'agnello. Apocalisse capitolo 10, qui leggiamo nel verso 7. Apocalisse capitolo 10, leggiamo anche il verso 6. Apocalisse capitolo 10, verso 6. E giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e le cose che sono in essa, il mare e le cose che sono in esso, che non vi sarebbe più alcun ritardo, ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli, il settimo angelo con la tromba, quando egli suonerà la tromba, si compirà il mistero di Dio secondo quanto egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. E chi vorrebbe conoscerlo precisamente, proprio brevemente, questi ha bisogno di leggere in Apocalisse capitolo 8 per sapere ciò che si intende dire in Apocalisse 10. Fratelli e sorelle, qui in questa predicazione, ed io raccomando realmente che questa predicazione sia letta da tutti, che sia letta da tutti. Qui il fratello Branham parla di questo, come Core, come tutti coloro che presero parte all'esodo, ma poi all'improvviso non rispettarono più ciò che Dio aveva ordinato, ma pensavano che anche loro avevano un ministero, che anche loro avevano qualcosa da dire. Si separarono e poi presero altri con loro. E l'intera cosa poi fu che non era più la chiesa del Dio vivente, bensì una combriccola. E il capo disse: noi non verremo a te. Voi tutti conoscete la storia. Ora, Apocalisse capitolo 8, verso 1. Apocalisse capitolo 8, verso 1. Il silenzio di mezz'ora nel cielo. Verso 2. E io vidi sette angeli che stavano davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Non le sette stelle, quali sette messaggeri per le sette chiese, ma i sette angeli che stanno davanti al trono di Dio, a loro furono date sette trombe. E poi abbiamo la prima tromba nel verso 2, la seconda, e poi continua, versi 7, 8, 10, 14, e poi la sesta tromba in Apocalisse capitolo 9, verso 13. Poi il sesto angelo suonò la tromba. E poi vediamo ciò che accade quando il sesto angelo suona la sua tromba. E poi è così importante che tutti i fratelli lo leggano, ciò che ha detto il fratello Branham, che ciò che accade con Israele e dopo il rapimento, ogni cosa accade da Apocalisse capitolo 6, è stato annunciato. E dopo che il sesto angelo suona, guardate cosa accade qui. Allora viene l'annuncio. Quando il settimo suonerà la tromba, e in questo collegamento l'angelo del patto alza la sua mano per un giuramento. E in Daniele capitolo 12 abbiamo la descrizione precisa di ciò che poi accadrà. Dunque, Dio ha rivelato tutte le cose. Lasciamo al popolo di Israele le cose che Dio ha determinato per loro. E noi, quale Chiesa, accettiamo ciò che Dio ha determinato per noi. Qui, Daniele capitolo 12, le ultime parole dal verso 6. Daniele capitolo 12, le ultime parole dal verso 6. Quando sarà la fine di queste meraviglie? Io udii allora l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. L'abbiamo già detto e l'abbiamo riletto. È il così, dice il Signore nella sua parola. Cosa vogliono tutti questi fratelli dei tuoni? Come Paolo ha scritto, hanno una mente corrotta, non sanno nulla al riguardo. Anche coloro che predicano che il trono della grazia è già diventato il trono del giudizio. Cosa dovremmo fare se non ci fosse più grazia? Non l'abbiamo letto ieri? Non l'abbiamo cantato? Stupenda grazia, come dolce il suono. Se non ci fosse più grazia, allora Dio non chiamerebbe più. Ma Dio ancora chiama, Egli ancora parla, e lo Spirito di Dio è ancora all'opera. Fratelli e sorelle, il collocamento della parola della profezia è la cosa più importante che Dio ci ha dato in questo tempo per grazia. E come abbiamo ascoltato nella parola d'introduzione, come abbiamo letto, ogni cosa è basata sulla rivelazione. Ma la rivelazione deve essere nella parola di Dio e non fuori della parola, dentro la parola di Dio. Nessuno conosce chi è il figlio se non il padre. E poi andiamo nel capitolo 14. Chi ha visto me ha visto il padre. Come puoi dire mostraci il padre? Da un lato è una rivelazione nascosta di Dio in Gesù Cristo. E dall'altro lato, Dio manifestato in carne, giustificato nello Spirito, per alcuni nascosto e per altri rivelato. E dunque, noi siamo riconoscenti che possiamo venire alla presenza di Dio entrando nel luogo santissimo. Perché il sangue del nuovo patto è ancora sull'arca del patto. Una volta all'anno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo ed egli metteva il sangue sull'arca del patto. Avrei voluto portare con me il quadro. È così bello quando si può guardare ciò. Da un lato è solo una piccola scatola di legno. Le misure sono date in modo corretto. Quanto grande l'arca del patto doveva essere. E poi i due cherubini ai lati con le ali che si toccavano per proteggere il luogo santissimo, come Dio aveva ordinato. E qui c'è il grande mistero, fratelli e sorelle. Senza la parola del patto è semplicemente una scatola di legno, ma con la parola di Dio dentro è l'arca del patto dell'Onnipotente Dio. Chi siete voi? Chi sono io? Siamo nulla, siamo soltanto persone ordinarie. Chi avrebbe dato qualcosa per noi? Ma con la parola di Dio in noi siamo figli del Dio vivente, figli e figlie di Dio. È così potente se si guarda all'Antico e al Nuovo Testamento, paragonandoli, vedendo ciò che Dio ha promesso e ciò che è accaduto per grazia. In Apocalisse abbiamo la più grande e l'ultima ammonizione che il Signore Dio ci ha dato lungo la nostra via. Apocalisse 22, versi 18 e 19. Apocalisse 22, versi 18 e 19. Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. Cosa verrà su tutti coloro che mettono i loro commenti, le loro interpretazioni? Come già menzionato ieri, le cose che vengono dette non le potete neanche immaginare. Tutti vanno al di là di ciò che Dio ha scritto e ha detto nella sua parola. Lasciano la parola e finiscono nelle loro interpretazioni. Permettetemi di dirlo qui molto chiaramente. Se guardiamo indietro, allora tutte le chiese hanno avuto il loro tempo e tutte le comunità producono secondo la loro specie e tutte hanno la loro semenza, i loro insegnamenti e tutti coloro che fanno parte di una certa denominazione credono ciò che viene insegnato là, ciò che viene predicato e praticato là. E facciamo un salto fino alla svolta del secolo. Circa 100 anni fa ci fu l'effusione dello Spirito Santo su tutti i continenti. E di nuovo tutti hanno prodotto secondo la loro specie. Sono rimasti nei loro insegnamenti, nelle loro convinzioni. Non hanno accettato affatto alcuna correzione. E poi viene il fratello Branham e mostra nel paragone che la pioggia è venuta, sì, ma che il seme è importante. Il seme è importante che deve essere seminato per primo. E poi il fratello Branham porta il potente paragone che Paolo ha pure portato in 2 Corinzi capitolo 11. Egli ha fatto il paragone con Eva. Poi egli porta il paragone. Lì Eva, che ascoltò ciò che disse il nemico, il quale seminò il dubbio. E il risultato fu: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Lei ricevette uno strano seme e tutta l'umanità fu trascinata nella morte. Adamo e noi tutti. E poi Maria, la Vergine, che ricevette la semenza, la parola della promessa, la credette e a lei fu detto: il santo che nascerà da te sarà chiamato il figlio di Dio. Poi il fratello Branham fa la differenza fra tutte le chiese e la chiesa sposa. E la chiesa sposa. Ed egli mostra dalla scrittura come Maria non aveva nulla a che fare con un uomo. Ma quale vergine? Anche riguardo a questo, gli scribi si fanno beffe. E loro scrivono pubblicamente: lei non deve essere chiamata vergine, dovrebbe essere chiamata giovane donna. Una giovane donna è una giovane donna, ma una vergine è una vergine. Noi siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore, riconoscenti. Dunque, nel grembo vergine fu messo il seme che era stato promesso in Genesi capitolo 3 verso 15. che sarebbe venuto attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente e per darci la redenzione per grazia. Ora veniamo direttamente al punto. Cari fratelli e sorelle, io vi chiedo, nel nome di Gesù Cristo, di non mischiare il vecchio con il nuovo, ma che Dio faccia realmente qualcosa di nuovo in noi tutti, che la sua santa parola sia piantata in un cuore puro prima che l'ultima pioggia alla fine cada, affinché il seme divino, la parola, e diciamolo apertamente e liberamente, in Gesù Cristo, il quale era Dio manifestato in carne, il Signore di eternità in eternità, c'era il sangue. E in questo sangue c'era la vita divina. E noi, quale Chiesa redenta, tramite il sangue dell'agnello, abbiamo ricevuto vita eterna per grazia. Siamo diventati figli e figlie di Dio. Non un miscuglio, non un miscuglio, ma la pura parola semenza è stata seminata in noi. E la nuova nascita non è un miscuglio di cose vecchie e nuove, ma se uno è in Cristo, questo è diventato una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ogni cosa è diventata nuova. La sposa dell'agnello chiamata fuori, e permettetemi di dirlo, permettetemi di fare il paragone con Apocalisse capitolo 12. La Chiesa è descritta quale donna. In tedesco c'è un'altra parola per la donna, come una che ha una cattiva reputazione, ma è nella Bibbia tedesca. Ma quello che voglio dire è che come una donna riceve il seme e quando giunge il tempo lei partorisce ciò che ha ricevuto quale seme, così Dio vuole dire: donna, donna, ora tu hai ricevuto il seme divino in te e ciò che nascerà da te sarà chiamato il figlio di Dio. Qui è chiamato il figlio maschio. Dio riassume le cose al singolare e in riferimento alla Chiesa. Si parla dell'intera Chiesa. Si parla al singolare anche della sposa dell'agnello. E complessivamente sarà una moltitudine composta da quelli dell'Antico e del Nuovo Testamento. Perché secondo Apocalisse 15 loro cantano nella gloria il cantico di Mosè, del servitore di Dio, e il cantico dell'agnello. E i 144.000 ascoltano il cantico dal cielo, lo imparano e lo cantano. Dunque, in Apocalisse capitolo 12, e il fratello Branham lo ha risaltato molto chiaramente in Domande e Risposte, qui si parla delle 12 stelle. La Chiesa del Nuovo Testamento all'inizio era coronata con la dottrina dei 12 apostoli. e alla fine lei è coronata con la stessa dottrina dei dodici apostoli. E come abbiamo ascoltato ieri sera nel sermone del fratello Branham, come abbiamo letto, il messaggio del tempo della fine è indietro alla parola, indietro alla Bibbia, indietro al principio, indietro a quello che è stato predicato al principio. E qui abbiamo l'esempio che il figlio maschio è la Chiesa rapita. Qui non si tratta di un bambino in fasce messo in una culla, come il nostro Signore e Redentore che è andato lungo la sua via dalla sua nascita fino alla sua ascensione. Ma nel rapimento saremo tutti nella perfetta statura di Cristo. Non più dei bambini che hanno bisogno di latte, ma la piena statura in Gesù Cristo, il nostro Signore. Non guardate a voi stessi, guardate al Signore che ha dato la promessa e che porta ogni cosa a compimento per grazia. Così c'è una chiamata fuori, c'è una chiesa e ci sono gli eletti. Gli eletti che vengono chiamati fuori, che vengono separati, che vengono purificati e che sperimentano la loro preparazione per grazia, prendendo ciò seriamente. E come già menzionato, Paolo l'ha espresso. Egli temeva che la Chiesa, come Eva, allora, fosse pure ingannata dal nemico. Per favore, credete soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola e rigettate ogni insegnamento che non si trova nella Bibbia. Io ho questo rigetto dentro di me, non lo sopporto. E un giorno ho usato una parola che non userò oggi. In 2 Corinzi capitolo 11 sta scritto, 2 Corinzi capitolo 11 verso 2, io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio. Cosa ha fatto il fratello Branham? Ha egli predicato nel suo nome? Ha egli fatto una sua opera? Cos'era? Egli poteva dire, come Paolo, io sono geloso di voi della gelosia di Dio, a motivo dell'incarico divino che Dio ha collegato con la predicazione. Perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. La quale riceve soltanto il seme divino, che non commette fornicazione spirituale, che non corre qua e là, ascoltando qua e là, ma come abbiamo letto, beati sono i vostri occhi, beate sono le vostre orecchie, perché vedono e odono ciò che io vi ho detto. Il momento è giunto in cui possiamo ascoltare soltanto quello che lo Spirito dice alla sua sposa dalla sua parola. E alla fine sarà adempiuto alla fine viene detto, lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta dica vieni. Ma Paolo, guidato dallo spirito, dice nel verso 3, ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. Le vostre menti, molto importante. Dio non parla alla nostra mente, Dio parla al nostro cuore. E giusto adesso sto scrivendo riguardo al soggetto, l'elezione e la predestinazione. Ma l'elezione e la predestinazione devono essere accettate e vengono accettate dagli eletti e dai predestinati. E perciò Paolo scrive nell'epistola ai Romani: Israele fu eletto, Dio ha eletto Israele, Isacco, Giacobbe, loro tutti erano eletti. E poi venne il Signore ai suoi, e i suoi, tutti quelli che erano stati eletti, tutti quelli che facevano parte del popolo eletto, non l'hanno ricevuto. Ma tutti quelli che erano stati eletti e predestinati prima della fondazione del mondo hanno creduto, l'hanno accettato, e all'inizio era come sarà alla fine. Soltanto la parte eletta arriverà alla meta. Soltanto gli eletti non saranno sedotti. E chi legge Matteo 24 troverà che il nostro Signore disse che il vero e il falso saranno così vicini, Cristo è qui, Cristo è là, e poi sta scritto, se fosse possibile, anche gli eletti sarebbero sedotti. Ma Dio sia ringraziato, ciò non è possibile. Gli eletti hanno la predestinazione eterna di essere con il Signore. Non presteranno ascolto a ciò che presentano le persone sedotte. E lo dico ancora una volta, ufficialmente, apertamente, pubblicamente, non si può neanche parlare delle rivelazioni che vengono presentate. Le persone si metterebbero realmente la testa fra le mani e direbbero, cosa accade qui? Ma io devo trattare queste cose che accadono in tutto il mondo. E del continuo devo mettere la parola sul candelabro, quale assoluto. Indipendentemente da cosa fanno questi cosiddetti fratelli con me. Io sono qui per rendere testimonianza alla verità e per la verità. Sono qui per essere preparato insieme a voi, affinché insieme vedremo la gloria di Dio. E perciò il messaggio viene portato fino all'estremità della terra per questo motivo, affinché gli ultimi siano chiamati fuori. E qui sta scritto nel verso 4, in 2 Corinzi capitolo 11 verso 4, se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Questa è una dichiarazione molto seria. Ben lo sopportereste. Se qualcuno viene, non essendo mandato, ma viene semplicemente, gli uomini di Dio hanno una chiamata, hanno un mandato, hanno un incarico. Tutti gli altri appaiono e molti appaiono. E ciò che loro pensano lo predicano quale rivelazione. Ma gli eletti non possono essere sedotti, non possono essere ingannati. Ma come Paolo confessa, io vi ho fidanzati a Cristo. Non è già scritto nell'Antico Testamento? Io ti attirerò a me, ti fidanzerò a me in giustizia e in equità per l'eternità. Siete stati fidanzati a Paolo o al fratello Branham? No! Siamo stati fidanzati a Cristo Gesù, dal quale siamo venuti. Anche questo lo abbiamo detto molte volte. Come il Signore Dio aprì il fianco di Adamo, prese Eva da lui e poi la portò a lui. E poi Adamo esclamò: questa è carne della mia carne, sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Così anche Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Egli è il secondo Adamo, il cui fianco è stato aperto sulla croce del Calvario. Il fianco fu aperto e il sangue fu sparso. Da questo sangue sparso la Chiesa è venuta all'esistenza, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, e tramite questo siamo diventati figli e figlie di Dio per grazia. Due semi diversi, così abbiamo ascoltato. Così Dio ha detto in Matteo 13, ed è sempre stato così e rimarrà così fino alla fine. In primo luogo, il buon seme, la buona semenza viene seminata, e poi viene il nemico e semina la sua semenza. E questo lo abbiamo sperimentato in tutta la storia della Chiesa e anche nel nostro tempo, con la differenza che ciò che accade nel nostro tempo ci fa realmente più male. Ciò che è accaduto prima, le false dottrine e così via, ciò non è molto doloroso per noi, ma quello che viene presentato adesso sul mercato religioso è così doloroso. Ancora una volta l'enfasi. Come Paolo scrive, se uno viene a voi predicando un altro Gesù, allora voi ben lo sopportate. No, noi non lo sopportiamo. Noi vogliamo che Gesù Cristo sia predicato quale il medesimo, e non accettiamo alcuna interpretazione. ma rimaniamo stabili nella rivelazione di Gesù Cristo, che Dio ci ha dato per grazia. Riassumiamo di cosa si tratta adesso. L'ho detto molte volte. È il tempo più importante in tutta la storia dell'umanità. L'ultimo periodo in cui l'ultima chiamata risuona e gli ultimi vengono chiamati fuori. Come l'abbiamo già menzionato ieri, in Luca capitolo 1, versi 16 e 17, tramite il ministero di Giovanni Battista, al Signore fu preparato un popolo. I cuori dei padri dell'Antico Testamento furono ricondotti ai figli del Nuovo Testamento. Il Signore trovò un popolo ben disposto e perciò fu adempiuto il giorno di Pentecoste ciò che era stato annunciato riguardo al nostro Signore in Matteo capitolo 3. Giovanni Battista disse: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Il giorno di Pentecoste è accaduto e Dio sia ringraziato che non soltanto i 120 che erano radunati in preghiera, ma anche le 3.000 persone furono aggiunte, erano preparate, avevano soltanto bisogno di ascoltare, di ricevere e poi lo sperimentarono personalmente. Così anche adesso al Signore viene preparata una sposa. Lei viene preparata sotto la proclamazione della parola di Dio. E il sangue dell'agnello è sempre all'opera. La parola di Dio è sempre all'opera. Lo Spirito Santo è sempre all'opera nella Chiesa di Gesù Cristo. Io credo con piena convinzione ciò che fu detto al fratello Branham esattamente 80 anni fa. Nel giugno di 80 anni fa gli fu detto: come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E se poi pensiamo a ciò che è accaduto 50 anni fa, a marzo saranno 50 anni dall'apertura dei sette suggelli. E se penso che sei settimane prima che ciò accadesse, ero con il fratello Branham ed egli mi disse: fratello Frank, predica al posto mio a Los Angeles. Io devo fare le valigie. Devo trasferirmi. Basato su una visione, io devo trasferirmi a Tucson. Io, il minimo fra tutti, ho udito queste parole. Sono l'unico testimone oculare che è ancora in vita quando il fratello Branham ebbe la visione, quando questo sarebbe accaduto. Gli fu mostrato che quando avrebbero allargato la strada, quando avrebbero allargato la Union Lane, quando avrebbero tolto il suo recinto e lo avrebbero posto sull'erba, allora sarebbe giunto il tempo per lui di andare in Arizona. Questi occhi hanno visto il recinto posto sull'erba. Questi occhi hanno visto, queste orecchie l'hanno udito. E Dio mi ha fatto grazia sin dall'inizio di avere un diretto collegamento. E anche quando il fratello Branham mi ha detto nel giugno 1958, dopo che gli avevo chiesto in questa conversazione, prima della riunione, gli avevo detto: dimmi, che ne è del tuo ministero? Io vedo che il tuo ministero è totalmente differente dal ministero di tutti gli altri evangelisti. Dimmi di cosa si tratta. E poi la breve dichiarazione. Dio mi ha mandato con un messaggio che io devo portare alle persone. E alla fine della conversazione egli disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. L'11 giugno 1958. Voi tutti lo sapete. Io ero emigrato in Canada. Avevo comprato una casa. Avevo una bella macchina blu con il tetto bianco. Vivevo come un principe in Abissinia. Ogni cosa era veramente buona. E poi tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Nel mese di giugno ciò fu detto e a settembre ero già ritornato. Io ho lasciato ogni cosa là e ho ubbidito a ciò che Dio aveva detto tramite le labbra del fratello Branham. Sono ritornato e poi venne l'incarico, poi venne l'attesa e poi venne anche il giorno in cui questo messaggio poteva essere portato in tutto il mondo. Dio realmente si è preso cura di ogni cosa. Se io menzionassi le meravigliose esperienze, se mettessi per iscritto come Dio ha condotto, la guida è stata così meravigliosa. E voi tutti che siete chiamati fuori avete trovato grazia al cospetto di Dio. Nel giorno della salvezza, realmente alla fine del tempo della grazia, di ascoltare l'ultimo messaggio, di ascoltare l'ultima chiamata, è soltanto grazia ed ancora grazia. Diciamolo ancora una volta qui. La sposa dell'agnello non si insozzerà. Al riguardo abbiamo i due capitoli, vale a dire Apocalisse capitolo 12, dove viene mostrata la vera Chiesa coronata con le 12 stelle dalla quale è nato il figlio maschio, e poi Apocalisse 17, la grande meretrice che siede su molte acque, con la quale i re della terra hanno fornicato. Voi potete leggere questi capitoli. E poi il capitolo 18, verso 4. Uscite da essa, o popolo mio, separatevi, non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò. Fratelli e sorelle, questa è la parola di Dio. Questo è indirizzato a noi tutti. E chieda a Dio, ascolta la parola di Dio. Per favore, accettiamolo. Prendiamo a cuore 2 Corinzi, capitolo 11. Non ascoltiamo Yannè, Yambre, né Core. Sì, Core. Era della tribù di Levi. E Levi era quella tribù che Dio aveva destinato per fare il servizio come sacerdoti. Sì. Lui non era uno qualsiasi, era della tribù di Levi. E così anche oggi ci sono fratelli che pensano di essere qualcosa. No, noi dobbiamo rispettare l'ordine divino. E chiedete a tutti questi fratelli, chiedete a tutti questi predicatori della parola in merito alla gioia che è in loro, che loro, secondo Matteo 24, dal verso 45 al verso 47, possono distribuire lo stesso cibo spirituale, apparecchiando riccamente la tavola al popolo di Dio, senza alcun miscuglio, come abbiamo letto in Apocalisse 1. Ciò che Dio aveva mostrato al suo servitore Giovanni era destinato per tutti i servitori di Dio, e così è fino ad oggi. In chiusura vorrei leggere dal Salmo 137, e poi anche il Salmo 126, e leggiamo prendendo ciò a cuore, facendo il paragone, perché anche la nostra sorte Dio l'ha mutata. Salmo 137. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion, sui salici di quella terra avevamo appese le nostre cetre. Là, quelli che ci avevano condotti in cattività ci chiedevano le parole di un canto. Sì, quelli che ci opprimevano chiedevano canti di gioia, dicendoci: cantateci un canto di Sion. E poi venne la risposta: come avremmo potuto cantare i canti dell'Eterno in un paese straniero? Se mi dimentico di te, o Gerusalemme, dimentichi la mia destra ogni abilità. Noi tutti, chiunque sia, noi tutti sedevamo presso i fiumi di Babilonia. Ma adesso Dio ci ha portati indietro. Abbiamo preso le cetre dai salici e sul sacro terreno della parola, sul fondamento al quale siamo stati riportati, là possiamo cantare i cantici del nostro Signore per la sua gloria. Salmo 126. Quando il Signore ci fece ritornare da Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca era piena di gioia e la nostra bocca cantava. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso e la nostra lingua di canti di gioia. Allora si diceva fra le nazioni: l'Eterno ha fatto cose grandi per loro. Poi il verso 4: fa ritornare i nostri prigionieri, o Eterno. Fa ritornare i nostri prigionieri, o Eterno. come i torrenti nel sud. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Possa accadere oggi in mezzo a noi che Dio possa risolvere ogni situazione che noi non possiamo risolvere. E qui sono inclusi giovani e vecchi. Quanti giovani hanno problemi con la loro sorte? Quanti genitori, quanti anziani, ovunque ci sono problemi. Oggi vogliamo avere un'esperienza con Dio. Oggi vogliamo portare al Signore ogni situazione che ancora esiste e vogliamo accettarlo per fede. Che non siamo più in Babilonia, che non dobbiamo più rimanere in silenzio là. Siamo ritornati e con il ritorno Dio ha cambiato la nostra sorte. Ricevetelo. Già ieri sera era sul mio cuore di pregare specialmente per tutti i giovani. Quale chiesa noi tutti apparteniamo insieme. Come è scritto, sarai salvato tu e la casa tua. Molte volte padri e madri hanno difficoltà con la sorte dei loro figli e delle loro figlie. Voi tutti conoscete le cose che accadono. Oggi, in questa prima domenica di quest'anno, noi tutti vogliamo riconsacrarci al Signore. E tutte le situazioni che non riusciamo a risolvere, vogliamo affidarle al Signore e dire: Signore, io non comprendo più perché deve essere così. Portiamo realmente ogni cosa al Signore, confidando in Lui, sapendo che Egli non ci ha soltanto riportati nella terra promessa, ma che Egli adempie tutte le promesse che Egli ci ha dato per grazia. Oggi la potenza del sangue del nuovo patto sarà manifestata in mezzo a noi. Oggi la sua parola non ritornerà a vuoto, ma compirà nei perduti la salvezza, negli ammalati la guarigione, in coloro che sono legati la liberazione. Oggi la parola di Dio compirà ciò per cui è stata mandata. Oggi a noi tutti ci sarà concessa la rivelazione di Gesù Cristo, o ci sarà data di nuovo, affinché possiamo comprendere, perché è così. Dio ci ha chiamati fuori, Dio ci ha separati, perciò siamo purificati e santificati, perciò siamo preparati quale sposa pronta per il ritorno dello sposo. Perciò noi non riceviamo alcuna strana semenza, perciò non crediamo alcuna strana dottrina, perciò noi dimoriamo nella parola e la parola dimora in noi. Perciò noi prestiamo ascolto ad Apocalisse 22 e non aggiungiamo nulla alle sante parole della profezia di questo libro, e perciò non togliamo nulla da esso. Noi lasciamo ogni cosa là dove è scritto e come è scritto, e ringraziamo il Signore che Egli ci ha fatto grazia di comprendere, di ricevere il suo parlare, avendo la rivelazione di ciò che Egli fa nel nostro tempo. possano tutte le estremità della terra essere benedette insieme a noi, secondo la prima promessa che Dio fece ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio ha condotto in tale maniera che siamo diventati una parte di ciò che egli fa proprio adesso. E io credo che voi non avete alcun dubbio, che voi sapete nella perfetta fede che queste sono le promesse. E così è come noi crediamo. E tramite questo la parola ci viene rivelata. A Lui, l'Onnipotente Dio, sia la lode e l'onore, la gloria e l'adorazione. Oggi desidero che la corale canti ancora un cantico, o magari noi tutti insieme, che siamo felici e riconoscenti dentro di noi. Per favore, non guardate a me. Ho un grande dolore dentro di me riguardo alle cose che accadono intorno a me, ma sono riconoscente con tutto il cuore per voi tutti che dimorate nella grazia, che dimorate nella parola e che sperimentate la preparazione anche oggi sotto la proclamazione della parola. E questa preparazione accade attraverso il totale accordo con la parola di Dio che viene predicata. Non c'è più alcuna opposizione, non più le nostre vie, non più la nostra volontà, ma possiamo dire con tutto il cuore: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E poi la meravigliosa affermazione del nostro caro Salvatore, la domanda che gli fu chiesta: chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? La risposta: tutti quelli che fanno la volontà del Padre Celeste, questi sono miei fratelli, queste sono mie sorelle. Fratelli e sorelle, noi siamo la generazione divina nata di nuovo ad una vivente speranza. E soltanto il seme della parola viene posto nel nostro cuore. E la parola compirà ciò per cui è stata mandata. A Lui, l'Onnipotente Dio, sia la lode e l'onore per tutta l'eternità. Alleluia, amen. Alziamoci in piedi e, come facciamo spesso, forse la corale canterà, non so se il conduttore della corale sta ascoltando, sarebbe bello. Nel frattempo chiniamo i nostri capi. Per favore, siate riconoscenti per quello che Dio ha fatto per noi tutti, riconoscenti che abbiamo la parola della profezia per grazia, che possiamo collocarla in tale maniera che realmente, riassumendo tutto, rimane in armonia divina, che possiamo collocare ogni cosa, ciò che accade con Israele, ciò che accade nel mondo con le nazioni e ciò che Dio fa nella Chiesa e alla fine nella sposa, che possiamo collocare ogni cosa in modo biblico, avendo un accordo interiore, e che possiamo dire: caro Signore, Tu ci hai parlato. Ora ti ringrazieremo insieme. Ora ascoltiamo un cantico per la gloria di Dio. A questo noi tutti diciamo Amen. Potete cantare un altro cantico se ne avete uno, ma permettetemi di dire questo. Il cantico si adatta al 100% a quello che abbiamo letto nel Salmo 126. Proprio all'inizio sta scritto: quando l'Eterno fece ritornare i prigionieri di Sion. Questa era una cosa. Questo Dio già l'ha fatto. E nel verso 4 poi viene la richiesta personale, il desiderio personale. Fa ritornare i nostri prigionieri. A noi non basta che Dio ha cambiato la sorte dei prigionieri di Sion. Noi vogliamo che Egli cambi la nostra sorte, che ogni cosa accada secondo la sua volontà. Cantateci ancora un cantico. Amen. Grazie tante. A questo appartiene il Salmo 125. Quelli che confidano nel Signore sono come il monte Sion, che non può essere smosso, ma rimane in eterno. Noi non confidiamo in un uomo, noi confidiamo nel Dio del cielo, l'onnipotente Dio. E siamo riconoscenti che come Egli dimora per l'eternità, noi dimoreremo pure con Lui per l'eternità, perché confidiamo in Lui. Poi Ebrei capitolo 11, verso 1, Ebrei 11, verso 1, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono.
Von Dingen, die man nicht sieht. Die der Herr verheißen.
Le cose che il Signore ha promesso.
Bitte alle,
io vi chiedo che tutti quelli che vogliono venire qui di fronte, che possiamo fare del loro peso il nostro peso, che realmente prendiamo posizione gli uni per gli altri, che stiamo qui gli uni per gli altri. Cantiamo Sol la Bifè, e chi vorrebbe venire qui di fronte può farlo. Il nostro Signore dice oggi: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io darò riposo alle anime vostre. Per favore, ricevetelo oggi, ricevetelo dalla mano del Signore, sapendo che la sua parola ha parlato a ciascuno personalmente, e la sua parola e il suo sangue compiono adesso in coloro che credono in Lui, che vengono a Lui, per i quali il sangue è stato sparso, affinché attiri a me tutti i figli di Dio quando sarò innalzato dalla terra. Il nostro Signore ha dato il suo sangue e la sua vita per noi, e noi consacriamo la nostra vita a Lui. Ora, specialmente per tutti i giovani, tutti quelli che sono arrivati ad una fase di una decisione, e noi sappiamo quanto sia diventato ingannatrice questo tempo nel mondo. Tutti quelli che ancora non sono andati al cinema, oggi hanno abbondanza di cinema e teatro nelle loro apparecchiature a casa. Liberatevi di queste cose nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Non nutrite i vostri pensieri con le cose di questo mondo. Liberatevi dalle cose di questo mondo e consacratevi al Signore con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Il Signore Dio ha destinato questa prima domenica di quest'anno affinché noi tutti potessimo riconsacrare la nostra vita a Lui, credendo di nuovo, avendo un accordo interiore con ogni cosa di tutto ciò che Egli ci ha detto attraverso la Sua parola, che realmente riconosciamo il giorno ed il messaggio e la misericordiosa visitazione di Dio. È il giorno della salvezza e tutto ciò che Dio ci ha dato. Ogni cosa la possiamo ricevere per grazia. Questo è il vostro giorno. Per favore, guardate qui di fronte. Questo è il vostro giorno. Il vostro giorno. Questo è il nostro giorno. Ed ognuno può dire a se stesso: questo è il mio giorno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per me. Oggi Egli cambia la mia sorte. Oggi Egli interviene nella mia vita. Da oggi in poi sarà diverso. Non avendo giusto delle buone intenzioni, no, ma tramite un voto che abbiamo fatto al Signore, dicendo: Signore, sii con me, io sono pronto. Io sono pronto a camminare nella mia vita con te. Lo dico ancora una volta. In ogni ambito viviamo in un tempo molto seduttivo, nella politica, nella religione, in ogni cosa. Io ho fatto l'esperienza. Voi potete andare in una boscaglia dove non c'è il televisore, ma tutti hanno il telefonino. Alcuni ne hanno anche due. E alcuni hanno dei programmi nel loro telefonino che non mostrano neppure in televisione. Il nemico realmente in ogni maniera maneggia le cose per prendere tutta l'umanità nella condanna, in questo o in quel modo. Per favore, riconoscete oggi quello che abbiamo letto, quello che la corale ha evidenziato. Il Signore non ha cambiato la sorte soltanto ai prigionieri di Sion. Egli cambia la vostra sorte, la mia sorte, la nostra sorte. Libera i nostri prigionieri. Ricevetelo oggi. Ora pregheremo insieme. Portate al Signore ciò che è nel vostro cuore. Ed Egli ci risponderà. Ed Egli lo adempirà. Lo credete che Egli volgerà ogni cosa? Tutto ciò che vi affligge e che non potete risolvere? Ditelo a Gesù. Ditelo a Gesù. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Cantiamolo prima che preghiamo. Cantiamolo con tutto il cuore. Caro Signore, Tu sei il nostro Salvatore, non un uomo. Tu ci hai chiamati. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. Io darò riposo alle anime vostre. Io vi guarirò, vi salverò, vi libererò e vi benedirò. ogni cosa che ho preparato per voi, questo voglio darvelo oggi. Questo voglio darvelo oggi. Caro Signore, benedici tutti, salva tutti i perduti, guarisci tutti gli ammalati, libera tutti coloro che sono legati. Caro Signore, per fede, noi l'accettiamo, che tu muti la nostra sorte, anche la sorte della Chiesa, della Sposa, che oggi è il giorno che tu hai fatto. Grande Dio, noi l'accettiamo. Noi l'accettiamo nel nome santo di Gesù. Nel nome santo di Gesù noi lo riceviamo. Fratelli e sorelle, chiunque veniva al Signore, egli non cacciava via alcuno, né il lebbroso, né il cieco, né lo storpio. Nessuno è stato mandato via. Egli ha guarito tutti, affinché la parola del profeta Isaia potesse essere adempiuta. In Isaia 35, anche oggi, non ha importanza quello che abbiamo, chi siamo, noi veniamo a Lui e nessuno se ne andrà nel modo in cui è venuto. Oggi noi sperimentiamo la grazia di Dio, la piena redenzione, la piena liberazione, la piena guarigione. Credetelo, Dio ha cambiato la nostra sorte oggi. Noi possiamo prendere le cetre dai salici. Non siamo più su un terreno estraneo. Non siamo più in Babilonia o nella cattività babilonese. Siamo stati chiamati fuori tramite la potenza di Dio e sul terreno sacro della sua parola e delle promesse sulle quali possiamo stare. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. E oggi noi lo sperimentiamo. Ora chiedo che venga il fratello Smith e che egli ringrazi ancora una volta il Signore per ciò che è accaduto oggi. Grande Dio, tu l'unico onnipotente, l'onnipresente Dio, tu adempi ogni cosa. Signore Gesù, ti ringraziamo, oh Dio, che tu ti sei rivelato nella semplicità qui in questa terra. Tu sei diventato come noi, uno di noi, Signore del cielo e della terra. Tu hai lasciato che ognuno venisse a te e tutti quelli che sono venuti a te non sono ritornati a vuoto senza avere ricevuto, ma tutti coloro che ti hanno pregato, tu hai risposto loro e li hai guariti, oh Signore. Li hai purificati, li hai liberati. Signore, anche noi veniamo a te in quest'ora e ti diciamo grazie che tu sei ancora lo stesso. Tu passi da un cuore all'altro, Signore. Ti ringraziamo che possiamo guardare a te con piena fiducia, sapendo che tu cambi la nostra sorte come dice la tua parola. Signore, facci grazia di camminare nella tua volontà per la gloria del tuo nome. Amen. Amen. Cantiamo O è Gesù, O è Gesù. Se credete, dite amen. 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 Il Signore Dio vi benedica tutti. Possa essere con voi. Vi diamo i saluti in tutte le nazioni dell'Africa, in tutte le nazioni dell'Europa. Diamo giusto i saluti e salutiamo tutti quelli che sono collegati online, che il Signore Dio possa benedire dalle ricchezze della sua grazia. Il fratello Smith vuole dare i saluti a Grodno, sì, ovunque, ovunque, dove il popolo di Dio è radunato. Là possa il Signore essere presente. Avete compreso che siamo stati chiamati fuori, che dobbiamo rimanere puri come vergini davanti a Dio? Ricordate il paragone delle vergini? Le vergini che erano pronte al ritorno dello sposo entrarono alla cena delle nozze. Non più alcun miscuglio con qualche dottrina, no, santificati nella parola di verità, essendo pronti, aspettando per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Ricordatevi di me, originariamente volevo e lo farò martedì di mattina presto, martedì mattina alle 5, devo iniziare il mio viaggio in India. Non voglio mancare di avere la carta visa, non voglio che scada, ma voglio usarla. E inizierò dal sud, in Cina, e poi andrò nel nord, a Nuova Delhi. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Voi potete difficilmente immaginare ciò che significa questo per i credenti là. Se si ritorna dopo un paio d'anni, ancora una volta, predicando la parola, e i veri credenti si fortificano. L'ho detto prima. Mosè ha iniziato a 80 anni e io termino a 80 anni. Dio volendo, continueremo finché Egli viene. Finché Egli viene. E possiamo dire Maranata con tutto il nostro cuore. Maranata. Vieni, vieni Signore Gesù. Salutatevi gli uni gli altri e auguratevi la benedizione di Dio. Siate uniti nel Signore e gli uni gli altri. Grazie dalla Svizzera. Oggi un gran numero dalla Svizzera sono venuti. Da tutti i paesi vicini possa il Signore Dio benedirvi oltre misura. Chi suggerisce l'ultimo coro che possiamo cantare? Più vicino a casa, più vicino a casa. Amen. E tutti dicano Amen. La grazia del Signore sia con voi.